Uno, due.
Real Men, l'unico podcast che ti fa alzare il testosterone.
Prenditi la responsabilità della tua vita.
Tempi duri, tempi duri,
forzano, duri, forzano, duri, forzano, duri,
forzano, duri, forzano. Smettila di pignoccolarti addosso e muovi.
Mettici mano e muovi.
Just do it.
Bentornati a un nuovo episodio di Real Men, il podcast per riscoprire la propria mascolinità e diventare veri uomini. Io sono Francesco.
E io sono Emanuele, ben ritrovati a tutti.
Oh, e abbiamo qua Maneluccio che è tornato dall'esperienza francese.
Mi sa da quanto tempo è che non lo facciamo di persona?
Ah, sì, no, tra l'altro voi che ascoltate non vi rendete conto, ma noi finalmente stiamo facendo l'episodio di persona, ci stiamo guardando negli occhi, anche proprio ci possiamo toccare, ho toccato Emanuele, perché io sono in Basilicata, lui è in Veneto, a Verona. Com'è andata la Francia? Raccontaci qualche aneddoto interessante.
Mi è trovato in Francia. La Francia è molto in topic con quello che di cui vogliamo parlare oggi. È stata una bella esperienza. Siamo stati ospitati da questa coppia attraverso una piattaforma che si chiama HelpX, magari qualcuno la conosce. Sostanzialmente è una piattaforma che mette a contatto volontari, a volte anche pagati, ma tendenzialmente sono volontari, che fanno dei lavori in cambio del vitto e alloggio, specialmente in aziende agricole, ma non è detto, può essere vari tipi di lavori o case così. E c'era questa coppia molto particolare, ma molto molto ecco, da loro ad esempio ho vissuto lo sperimentare la paternità e la maternità di due persone che sono sposate tardi, non avevano figli, e anche lì l'ho sperimentato e sono venute fuori anche le questioni legate all'essere uomini, e in particolare ho fatto alcuni ragionamenti su alcuni episodi così che sono successi sulla risposta alle domande
essenziali. No, oggi vogliamo trattare questo argomento che per noi è molto caldo, perché l'abbiamo anche vissuto proprio fisicamente in una settimana intensa di ritiro con tante altre persone, insomma, così, dove veramente il centro era l'importanza di rispondere alle domande essenziali della nostra vita per fare verità. Vorrei giusto buttare lì, introdurre l'argomento spiegando cosa intendiamo per le domande esistenziali. Cioè, domande esistenziali sono quelle domande veramente quelle che sembra che non ha senso porsi, tipo che senso ha la vita, che senso ha l'amore, ma io ce la farò, ma io sono stato veramente voluto, che senso ha il dolore, la morte e tutte queste cose qua. Che sono domande, secondo me, che da un punto di vista così più pragmatico sembrano stupide quasi a farsi, no? Perché sono domande che apparentemente non hanno una reale risposta, tipo, ne so, quanto costa la benzina oggi? Controlli e hai una risposta, no? Quanti chilometri fai con un litro con la macchina? Fai un calcolo e te ne rendi conto. Queste sono domande più
aperte,
aperte, molto aperte, però che dentro portano un potenziale enorme per la nostra vita, perché se cioè il problema è molto semplice, cioè vivere una vita senza rispondere o senza porsi queste domande qua vuol dire vivere una vita che come motivazione è basata su cosa? Potrebbe essere, per esempio, che ne so, sul successo o su raggiungere l'indipendenza o un particolare traguardo sportivo o lavorativo,
un piacere.
E il problema è questo, che proprio per come siamo fatti noi proprio biologicamente, quello che succede è che quando si raggiungono questi traguardi ci rendiamo conto che sono sempre traguardi momentanei, cioè traguardi che poi non donano una stabilità e una pienezza che dura. Infatti, prova sperimentale di questo ragionamento che ho fatto, infatti avere i soldi non è affatto, cioè guardando le persone che si sono arricchite, non è affatto una prova di felicità, nel senso che non è detto che queste persone siano felici, o raggiungere il successo non è affatto una prova di questa felicità, manca sempre qualcosa. Per me paradigmatica è la storia di Avicii, questo musicista, credo svedese, mi sembra svedese,
non ho idea, non l'ho ascoltato,
comunque scandinavo, che appunto faceva musica elettronica e che praticamente nel giro di pochissimi anni, da ragazzetto sconosciuto che si impegnava nella sua stanzetta a fare mixtape e cose del genere, si trova nel giro di pochissimo tempo a diventare appunto uno dei musicisti di musica elettronica più famosi e più ricercati, e questo però l'ha portato a una profonda infelicità, a una profonda mancanza di senso nella vita, fino addirittura arrivare al suicidio.
E è pieno di queste storie, ad esempio il famoso il club dei 21-23, non mi ricordo. Hendrix, Amy Winehouse, Kurt Cobain.
Non aveva 27?
Vabbè. 27, non mi ricordo. Quello che sia. Però voglio dire, sub-30. Io alle superiori mi cimentavo nella chitarra e la chitarra elettrica. Quando tu cominci e sei appassionato, tu dici il tuo modello è Jimi Hendrix, no?
Non lo so, io non so. No.
Era un no per chi ascolta e suona. O comunque crei dei modelli sulla base anche tecnica o la musica che ti piace. E però spesso il avere un modello di successo diventa un'occupazione temporanea che quando raggiungi il risultato svuota il senso della tua vita. Quindi tu hai la bacinella del senso della tua vita che hai riempito con un'occupazione temporanea,
cercando di fare il riff.
È più banale. Vabbè. Però magari l'assolo,
cercando di fare quell'assolo lì,
e quando tu l'hai raggiunto, oppure voglio dire il successo, quindi ti immagini di essere a Woodstock e dici l'ho raggiunto, e poi in realtà ti vieni travolto anche dalla situazione. Ad esempio citavi Avicii, molto giovane, nel giro di pochissimo tempo è andato alla ribalta, e questo dal punto di vista esistenziale poi ti travolge.
Sì, ti travolge certamente.
Questo ci dovrebbe far pensare a cosa significa per noi riempire questa bacinella di vuoto esistenziale.
Infatti il punto fondamentale, secondo me, prima di partire proprio con le domande esistenziali, è proprio questo. Cioè dobbiamo fare i conti con come siamo fatti noi. Il fatto che tu senta, magari in un momento di particolare chiarezza o di particolare silenzio interiore, tu percepisca che in fondo al tuo cuore esiste un vuoto esistenziale che non sai come riempire, che magari potrebbe essere o comprarti la nuova PlayStation, non so che cosa, oppure riuscire appunto a suonare la chitarra come Jimi Hendrix, non lo so. Il punto è che il punto di partenza per tutto questo discorso è arrivare a percepire quel vuoto esistenziale. Quello fa parte del nostro essere uomini, cioè essere umani proprio, non semplicemente uomini in senso stretto maschile. È una caratteristica che fa parte proprio di noi, e che, diciamo, prima ci facciamo i conti e meglio riusciamo a vivere. L'approccio moderno a questo tipo di domande di solito è quello di coprirle e di non dare ascolto, o addirittura di colpevolizzarsi e dire no, vedi, è colpa mia, hai tutto, insomma, perché dovresti sentire sto vuoto, eccetera eccetera. Però la cosa non funziona, perché è prettamente proprio della natura dell'uomo. Chi non sente queste domande qui, magari sono quelle come la generazione o due generazioni fa, che erano talmente impegnate nella sopravvivenza che forse non avevano proprio il tempo di arrivare a farsi questa domanda.
Non sono convinto di questo, perché secondo me la nostra società, è vero che una volta la priorità era la sopravvivenza, però in questo in realtà avevano dei ritmi tendenzialmente diversi che li portavano di più, magari è un'ipotesi, io non c'ero qui un secolo fa, quindi, però che magari li portavano di più a rallentare, non lo so, perché di fatto la storia dell'uomo è piena zeppa di persone che nell'arte, nelle cose, cercano, nella letteratura, nella filosofia, cercano di rispondere a queste domande esistenziali. Molte volte erano anche persone che sono cresciute in ambienti molto semplici. Quindi, secondo me, la mia teoria è che c'è un'universalità della presenza di queste domande, solo che quello che uno ci fa può cambiare molto il corso della sua vita. Quindi le domande ci sono, però io le posso ignorare, posso cercare delle risposte in cose più o meno sbagliate. In ogni caso, secondo me, è meglio cercare di nel momento in cui prendi questa consapevolezza, cercare di anticipare il prima possibile questa domanda, perché altrimenti, come dicevamo prima, ti trovi a gestire che quando non puoi più trovare la risposta a queste domande o il palliativo a queste domande in un lavoro, in un sport, a un certo punto crolla il castello. Beh, secondo me anche nell'ambito del calcio, ad esempio, molti calciatori si vedono in generale nello sport, quando cominciano a finire la carriera, si vede la differenza tra chi ha cercato di affrontare certe cose oppure no. A volte si vede già anche durante la carriera, ma mi viene in mente un esempio sportivo di, mi pare che fosse Rosberg. Nico Rosberg aveva...
Il tennista?
No, il sì. Formula 1.
Ah, ok.
E lui aveva il sogno di vincere il Gran Premio, ha vinto il Gran Premio, apice della sua carriera, e poi lascia lo sport, no? A me questa cosa mi aveva colpito molto, perché tu hai raggiunto l'apice del tuo obiettivo, hai davanti, ancora relativamente giovane, hai davanti ancora la possibilità di farti altre stagioni, strapagato, eccetera. Sì. E invece lui dice, mi accontento, no? Ho raggiunto una cosa che desideravo, mi accontento e torno a fare la mia vita. Questo, secondo me, dipende da che tipo di risposte uno... Adesso io non so, Nico Rosberg non lo conosco, però secondo me può dipendere da come uno ha gestito il problema delle domande esistenziali e non l'hai riempito della tua attività sportiva, non l'hai riempito del tuo lavoro, non l'hai riempito dell'alcol, o meglio, no, forse diciamo che l'alcol o dipendenze. Sono dei veri e propri palliativi che svuotano anche l'obiettivo, no? Cioè quelle sono quando tu hai perso l'obiettivo... Allora trovi palliativi, perché cade anche il lavoro, cade lo sport, cade la
competitività. No, o semplicemente potrebbe darsi, a volte quello che ho visto che accade è che siccome ti rendi conto che avere successo magari nella musica, nello sport o nel lavoro, nei soldi, in realtà non ti dà niente. Cioè spesso ci sono degli studi, no, che raccontano che proprio i tossicodipendenti, per esempio, sono delle persone con una sensibilità enorme. Cioè sono proprio i più sensibili, che diventano automaticamente in qualche modo i più fragili, perché rendendosi conto che i soldi, per esempio, o il successo non sono la risposta a quel vuoto che sentono, allora in qualche maniera cercano l'oblio, no? Cioè cercano di dimenticare, tra virgolette, e appunto la droga a volte può essere un momentaneo dimenticarsi di queste domande. Ma la cosa sta prendendo una piega un po' tragica, cioè in realtà le domande esistenziali sono funzionali alla nostra vita. E questo qua è la cosa interessante, è che le domande esistenziali ci aiutano a mettere bene in rotta la nostra vita. Ci sta il successo, ci stanno i soldi, ci sta lo sport, ci sta questo, degli obiettivi, eccetera, 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 tutte cose che sarebbero in grado di riempire totalmente la nostra vita, di assorbire completamente la nostra attenzione. Però le domande esistenziali ci aiutano invece a fare una cernita e ci aiutano veramente a camminare in libertà verso, per esempio, vincere la Formula 1, perché non sei schiavo e legato a quel tipo di traguardo per riempire la tua vita, bensì quella è un'attività che ti piace, in cui sei bravo, in cui trovi una soddisfazione e ci sta, ed è bello farlo, così come la musica, così come il lavoro, così come i soldi, eccetera, eccetera, eccetera. Però appunto mettere bene a fuoco le domande esistenziali ci dà una libertà di agire. Ora c'è una teoria psicologica di analisi transazionale molto interessante che dice questo, no? Descrivendo l'uomo dice che l'uomo è un essere bio, psichico, sociale, aperto al trascendente. E questa secondo me è una definizione stupenda, perché appunto dice bio, cioè siamo biologici chiaramente, psico, cioè siamo comunque delle persone con tutta una psicologia e tutto un cervello e tutto un modo di ragionare e di provare le emozioni di un certo tipo, quindi siamo degli esseri che provano appunto emozioni, e sociale, perché vive con gli altri. Anche gli esempi, per esempio, possiamo avere in ambito religioso, potrebbero essere i monaci, potrebbero essere alcune comunità sia cristiane ma anche nel mondo, diciamo così, orientale, esistono le stesse cose, in realtà sono rimangono sociali, perché sebbene vivono da sole, magari in maniera eremitica, sempre però in relazione con il mondo e sempre in relazione con Dio, sempre in relazione con diciamo tutto quello che li circonda, non sono chiusi e chiusi alla relazione. E il quarto punto è aperti al trascendente. Sì, questa cosa qua è estremamente interessante, perché appunto non è questa teoria non parte da qualche tipo di religione o qualche tipo di spiritualità, ma è appunto un'analisi psicologica di quello che è l'uomo. Cioè l'apertura al trascendente è un punto fondamentale della vita dell'uomo. Non è un caso che da sempre, e probabilmente per sempre, l'uomo avrà sempre questa spinta a guardare in alto. Potrebbe essere appunto nel mondo greco, appunto veneravano, erano politeisti, gli dèi, eccetera così, i romani avevano i loro penati, insomma, che non erano proprio, non è che li veneravano, però comunque avevano questa apertura a ciò che non è quasi naturale, no? È sovrannaturale. Poi chiaramente tutte le religioni monoteistiche, il cristianesimo, i musulmani, l'islam, eccetera, o anche tutte le filosofie orientali, cioè c'è sempre questa, è un fatto, è come la necessità di bere acqua, così che l'uomo che si apra a questo di più, a questo che questa è qualcosa che non c'è.
E questo secondo me è la dimostrazione della mia tesi, per cui le domande esistenziali emergono da tutte. No, a parte gli scherzi, secondo me comunque questo è indice del fatto.
Prima volevo dire, sì, semplicemente che quando tu sei impegnato a zappare e a sopravvivere, hai poco spazio, cioè,
per approfondirlo.
La depressione non esisteva. Perché non esisteva? Perché eri troppo impegnato a sopravvivere. E magari le domande esistenziali ce l'avevi, però forse non ti coprivano e non ti annientavano come oggi, perché la tua domanda alla fine, la risposta esistenziale potrebbe essere: perché vivo? Per fare i figli. Finiva lì, insomma, in qualche maniera. Perché lavori? Per sostenermi e per alimentare la mia famiglia. Finiva lì. Siccome oggi queste cose sono quasi per scontate, le diamo quasi per scontato, o abbiamo messo in discussione anche il valore dei figli, chiaramente a quel punto ci troviamo un po' con le
sì, però davanti, esempio, anche gli uomini primitivi, che probabilmente sono quelli che meno di tutta la storia potevano essere quelli giustificati da questo punto di vista, pensa alla dimensione della morte, che capita comunque nella tua vita, per forza ti mette davanti alle domande. O prima di, anche empiricamente, siccome attorno a noi, vedi che quando tu apri la finestra di domande esistenziali o del senso della vita o del perché della morte, questa cosa tocca tutti. Cioè io non ho conosciuto mai una persona, oltre l'adolescenza, ma in realtà spesso anche i bimbi hanno questa sensibilità,
sì,
qua,
è vero, verissimo,
alla quale non sono emerse queste domande. Poi magari c'è dato dopo ti dice: guarda, io mi sono fatto questa domanda, per me la vita non ha senso e voglio godermela, e quindi risponde in un determinato modo, qualcun altro risponde in modo diverso, e lì si apre anche la dimensione, se vogliamo, del trascendente in generale. La storia dell'uomo è ricca per tutte le culture, per tutte le geografie,
sì, sì,
di questa dimensione. Però secondo me tu, con chiunque parli, questa cosa qua è qualcosa che in un modo o nell'altro ti tocca, ti prende, e tirarla fuori può essere molto, da un lato divisivo e alle volte anche pesante e doloroso per qualcuno, per la sua storia, però è una dimensione che secondo me è inevitabile che faccia parte dell'uomo. O l'accetti, sì, e la prendi in mano e provi a darci delle risposte con un cammino personale. E cammino, la parola cammino, magari dopo ci torniamo, per me è proprio bella, perché non ne vai, cioè oggettivamente non ne vai in fondo a queste domande, oppure le ignori.
Ecco, cioè, hai detto proprio la cosa giusta, no? Cioè che è un cammino, quindi è un percorso in cui c'è una progressione verso cercare la verità sulla vita, fondamentalmente. E dall'altra parte puoi avere, appunto, rimanere nell'ignoranza. Ma rimanere nell'ignoranza, secondo me, è sempre un coprire, no? Qualcosa che comunque c'è. Secondo me il senso di questo episodio è, se vuoi, una neanche una provocazione, ma semplicemente una lanciare il segno, insomma, il segnale che, oh ragazzi, è importante andare a scavare in queste domande del cuore. È molto importante cercare la verità sulla propria vita. Perché se non la cerchi, questa fase effetto è lei cerca te, però non penso che, questa è una fase un po' effetto, però da dire semplicemente che se tu le ignori, comunque ne paghi poi lo scotto. Cioè non
nella
è...
realtà lo paghi, sì. Cioè senza andare nel, tu puoi non credere a vita eterna, quello che
sì,
vuoi,
no,
ma nell'oggi,
no, sì, sì, nel congresso,
adesso
sì,
che parlavamo prima, perché prima ho detto che la Francia c'entrava con oggi, perché tanto posso parlare, sti qua sono ragazzi in giro per il mondo che non capiscono l'italiano, quindi va benissimo così, però mi sono trovato veramente nella situazione di un ragazzo che del suo paese di origine non ne vuole sapere. Nel momento in cui uno di quelli che c'era lì gli hanno cercato di avvicinarlo, anche a capire, diciamo, che
come
problema,
mai,
cioè, come mai, che storia, sì, avesse alle spalle, eccetera, lui non ne vuole parlare e soffoca questa cosa nell'alcol, in una dipendenza. E questa cosa qua, vuoi non vuoi, ha un impatto pratico, concreto nella tua vita, perché nel momento in cui riempi quel bacinella lì con l'alcol, letteralmente ti stai svuotando totalmente nella tua vita, e questo qua non riesce a dare una risposta a poi né a livello professionale né a livello relazionale, resti in un, non so come dire, un limbo esistenziale, che ha delle conseguenze pratiche pesanti, indipendentemente da quello che uno può pensare dell'aldilà o dell'aldilà.
Sì, sì, no, infatti non è il discorso al di là, non è proprio la questione qui, e la questione è appunto che ignorando questo aspetto della tua vita stai ignorando te stesso, e se ignori te stesso le parti, questa interiorità poi grida nella tua vita nel concreto, perché appunto emergono tutti i vari palliativi che potrebbero essere le dipendenze, come la droga, come l'alcol, il gioco, la pornografia e tutte queste cose qua. Quindi là ci sta un grido che, se non è ascoltato e non è accolto, se non ci prendiamo cura di noi stessi, questo ha delle conseguenze. Cioè, cioè, perché i tanti discorsi li trovo sciocchi e superficiali, per esempio sulla violenza, no, degli uomini, si è sentito tanto in giro queste cose qua, ma perché un uomo che è violento non è questione di l'utilizzo dell'aggressività, che è un animale feroce e quindi deve essere imbrigliato, ma sono persone che hanno ignorato, per chissà quali motivi, per violenze loro stesse subite magari nella loro infanzia, non so che cosa, hanno ignorato tutto questo della loro vita, e in qualche maniera poi escono. Non pensate che per le donne è uguale, ecco. Forse magari queste cose escono in maniera diversa, non saprei, però ecco, ignorare sia dal punto di vista degli uomini che donne questi vuoti ha delle conseguenze concrete nell'essere madre, per esempio, per le donne. Ecco, io ho degli esempi proprio su questo punto qua, che magari non sono violente ma sono totalmente anaffettive, incapace di donare accoglienza, donare amore, e invece che sono tutti tratti materni importanti che, ecco, distruggono poi la vita di un bambino, di un ragazzo. Quindi bisogna fare molta attenzione a recludere questo argomento a discorsi, queste cose sono cose, robe religiose, robe di chiesa magari o cose così. Bisogna fare molta attenzione a rispondere in questa maniera, ma fare verità. Ora, in quest'ultima parte del podcast invece vorrei che parlassi un po' di, invece, nel pratico, se uno si volesse incamminare verso questa strada, cosa dovrebbe fare, ecco.
Lo chiedi a me?
No,
Io ti dico, la mia idea è questa. Primo, che secondo me, per una persona come me, è importante partire da un approccio razionale, però non è detto che sia per tutti, poi probabilmente anche per te.
No, ma stiamo qua per condividere, anche io dico la mia.
Esatto. Secondo me tutto parte da, innanzitutto consapevolizzare le proprie domande, e nel cercare di dare le risposte usare un misto di razionalità e, io dico, ragionevolezza, cioè accettare che comunque la nostra vita è fatta di... la razionalità non può spiegare tutto, e anche che attraverso la tua razionalità riconosci che nella tua vita fai un sacco di cose che non sono veramente razionali, ti fidi di un sacco di persone proprio per fede, a volte in certe situazioni dico, io sono credente, credo che Dio esista, e a volte dico, ma ci vuole più coraggio a, non so, a fidarsi di una certa persona, ed è più irrealistico fidarsi di, per certe situazioni che ho in mente adesso, di Tizio Caio Sempronio rispetto a fidarsi di Dio, cioè, capito, sono, una cosa così lontana.
Adesso sono curioso di sapere cosa stai pensando.
No, non posso alzare troppo la cacciara. No, però secondo me accettare che una verità con la V maiuscola c'è, e una verità, io oso dire, oggettiva, senza avere la pretesa di raggiungerla, però per dirla in maniera un po' più concreta, il mondo funziona in un certo modo, e questa è una verità oggettiva, secondo me. Puoi vederla in prospettive diverse, per cui un cilindro lo puoi vedere lateralmente, lo vedi un rettangolo, lo vedi da sopra, vedi un cerchio, però sempre un cilindro è. Quindi la realtà è in qualche modo, e per me questa è verità con la V maiuscola. E nel associare questa consapevolezza a riconoscere le domande esistenziali che emergono dentro di me, io cerco di dire, ok, mi incammino in questa cosa prendendo passo passo, rispondendo alle domande con un cammino che è personale. Quindi io la prima cosa pratica che dico è: attenti a prendere e a fare un copia e incolla di un cammino o di un altro, perché se tu, cioè, alla fine diventa anche la religione, secondo me, può diventare può avere il rischio di essere un modo di riempire la bacinella, ma dove non stai prendendo in mano
insieme di regole che segui. Per esempio, tra i cristiani potrebbe essere andare alla messa la domenica, confessarsi una volta al mese e non bestemmiare, ma non è questa non è la fede cristiana, questa è la religione cristiana, che non ha niente a che vedere.
E può essere un palliativo esistenziale anche questo. Quindi, secondo me, soluzioni di copia e incolla no, secondo me è importante prendere in mano le domande, cercare di rispondere. Io ad esempio sono molto sereno nel dire, per me c'è la verità con la V maiuscola, non credo di possedere la verità. Ovviamente penso di saperla, perché sennò non crederei quello che credo, però diciamo che non ho bisogno della garanzia di averla in mano, la certo. verità. E una grande sicurezza che io ho nella mia vita è che, per definizione, la verità con la V maiuscola nel lungo termine vince. Mm-hmm. E io voglio cercare di essere nella verità per questo motivo. Qualunque cammino voi state prendendo, se voi vi interrogate e vi portate queste domande durante la vostra vita, qui c'è la dimensione del cammino, la cosa che in ogni caso avrà dei risvolti pratici è che tu fai verità su te stesso facendo verità sugli altri. Quindi quando tu dici che senso ha la vita, che senso ha la morte, tu ti trovi costretto, ti costringi un po' a cercare delle risposte a queste domande e conosci un po' di più anche di quello che sei tu.
No, sì, no, è chiaro che questo qua è il punto fondamentale. Io, per quanto mi riguarda, la mia esperienza personale, le mie domande partono da un grande dolore. Io farei molta attenzione a chi magari sta vivendo oggi un dolore, o comunque porta in maniera evidente le tracce e le ferite di un dolore passato, a cancellare via tutto questo. Perché nei più grandi dolori della vita in realtà si celano, o comunque sono presenti il punto di ripartenza più importante, le fondamenta più importanti si costruiscono in queste situazioni qua. Una volta sentivo un tizio che faceva meditazione, non so, cose così, e diceva, sembra che il fuoco sia spento. No, ma se tu guardi bene in mezzo alla cenere ci sta ancora un tocchetto di brace, e tu devi partire da quella brace là, incominci a soffiarci sopra, incominci a metterci qualche pezzetto di legna secca, un po' di carta, cioè piano piano si sviluppa un fuoco. Ecco, io trovo che questa immagine sia stupenda, perché nei più grandi dolori della nostra vita ci sentiamo annientati, il nostro fuoco interiore sembra completamente spento, c'è una enorme perdita di senso sulla vita, poi quando ti viene a mancare una persona molto importante o molto vicina, o quando si subisce una grande ingiustizia. E, tuttavia, in realtà quel fuoco continua a vivere dentro di te, soltanto che è veramente nascosto sotto le braci, e il processo di tirar fuori quel pezzetto di braci e cominciare a prendertene cura è la ripartenza che ti porterà a essere un uomo veramente diverso e direi anche più forte, se uno se ne prende cura in maniera seria di tutto questo, di questo dolore, di questa ripartenza, si cresce in maniera più forte, più consapevole, si diventa uomini migliori, ecco. E quindi tutto sta in quella radice là di quel dolore o di quell'ingiustizia o di quella sofferenza. Per quanto mi riguarda, sono partito appunto da una grande sofferenza e questo mi ha portato a pormi seriamente le domande sulla vita, cioè che senso ad esempio ha, per me era che senso ha l'amore, o che senso ha la vita, o che senso ha raggiungere determinati obiettivi. Fino a quel momento, per me, dando per scontato magari una relazione che avevo, la mia vita la vedevo tutta in un orizzonte abbastanza semplice di appunto obiettivi di studio o lavorativi o economici abbastanza così comprensibili e semplici. La mia vita ruotava un po' intorno a queste cose. Di fronte a questa grande sofferenza, un po' tutto si è resettato, perché ho capito sulla mia pelle quanto questo orizzonte fosse limitato e non portasse in sé le risposte e il nutrimento di cui avevo bisogno. E questo mi ha messo alla ricerca. Mi ricordo che ho letto di tutto, ho letto di esperienze orientali, ho letto di filosofia, ho letto Nietzsche, ho letto un sacco di roba, sono andato in montagna in maniera seria, arrampicare, in alpinismo, mi sono ritrovato a vivere situazioni piuttosto estreme che mi hanno messo veramente alla prova da un punto di vista fisico, e forse mi hanno messo anche in pericolo di vita, non lo so, adesso sono ancora vivo per raccontarlo. Però questa ricerca così forte, per esempio di mettersi in situazioni difficili in montagna, la radice di tutto questo era questa ricerca di verità, no? Cioè veramente chi sono io, che senso ha la vita? Tutto questo poi mi ha portato veramente a farmi delle domande su Dio, serie, e questo cammino mi ha portato oggi a essere credente, cioè io sono credente, frequento la chiesa cattolica, quanto questo potrebbe essere magari anche molto poco di moda o non condivisibile, ma di sicuro non provengo da un percorso di catechismo, è stata una ricerca mia personale, e nel Vangelo ho trovato molte delle risposte che cercavo, e nel cammino mio di fede personale ho trovato molte delle risposte che cercavo e continuo a trovarle, e questo è la cosa che mi tiene ancora qua, ecco. Però vedete, elevare queste domande a un rango di importanza prioritaria nella nostra vita, che ci porta poi a farci domande giuste, a vivere le esperienze che ci portano lì, non tanto quello a soffocarle o a far finta di niente, o anche a ridicolizzare per esempio l'esperienza di fede di un tuo amico o delle persone o qualcosa del genere, perché questa ridicolizzazione o questa ottica molto materialistica della vita in realtà è molto fragile, e questo, diciamo, ci vuole un po' di onestà, ecco, per rendersi conto di questo, e poi insomma le risposte pratiche di come uno vuole portare avanti questo discorso qui sono personali.
Ecco, una cosa che volevo aggiungere a quello che hai detto è che io ho letto molte cose anch'io, però per me la ricchezza maggiore del mio cammino l'ho ricevuta confrontandomi con l'amico e le altre persone sulla base della loro esperienza, perché secondo me è una cosa, cioè anch'io ho fatto il mio cammino, sono cresciuto in una famiglia cristiana, poi ho avuto un po' il mio cammino, allontanamento, avvicinamento, eccetera. E, diciamo, una cosa che secondo me è importante e che ritrovo molto importante nel mio essere cristiano è che è una trascendenza, ma misteriosamente molto legata alla realtà, e secondo me questo principio qua è importante, almeno per me è stato importante portarlo via, quindi anche partire dalle esperienze degli altri e avere un po' un equilibrio tra, non so come dire, tra la teoria e la pratica.
Sì, sì, no, quindi, capisco cosa vuoi dire,
cioè,
certo.
Voglio dire, va bene questa spinta al trascendente, ma anche attaccati alla realtà. E forse per un cristiano è più facile capirlo, perché un cristiano accetta che Dio si è fatto uomo e quindi ha abbracciato completamente la nostra realtà. Cioè è una cosa molto più concreta di quello che magari anche viviamo nella nostra fede, nei riti, eccetera. E questo è un principio che trae valido, perché a volte il rischio è di non so, estremizzare il misticismo, non so come dire. Forse l'ho visto più in alcuni amici che sono vicini a alcune filosofie orientali, ma anche nel cristianesimo comunque l'ho visto. A volte secondo me c'è il rischio che, almeno nella mia vita, ho cercato di evitare questo rischio e penso che mi abbia fatto bene, il rischio di essere assorbito in una trascendenza che ti allontana dalla realtà.
Non ho capito cosa vuoi dire, certamente, no, è chiaro. Questo secondo me appunto non è una cosa che uno può imporre, fa parte del cammino personale di... Vabbè, dai, sono contento.
Io avevo chiuso la mia tesina di maturità con questa frase effetto, che sarà di qualche cinese, qualcosa del genere, che il viaggio è la ricompensa.
Esatto.
Quindi alla fine mettersi in cammino è più importante di dirsi arrivati.
No, infatti, dai, sono straconvinto di questa cosa. Bene, sono felice che abbiamo parlato di questa cosa, perché abbiamo visto che abbiamo fatto una serie di episodi su minimalismo digitale e robe tecnologiche, quindi ero contento che ritornavamo un pochettino in traiettoria sulle risposte, secondo me, sulle domande interiori dell'uomo, perché da lì parte tutto. Chiudo veramente dicendo quanto è importante fermarsi e ragionare su queste cose, e me ne sono reso conto in maniera particolare quando abbiamo fatto l'esperienza Real Men, il weekend Real Men a luglio, perché poi facendo un po' un giro di domande così con le persone che hanno partecipato, la cosa che è emersa più forte è di quanto quell'esperienza, che appunto abbiamo dormito nei boschi senza tenda, abbiamo cucinato col fuoco, abbiamo fatto il bagno dentro l'acqua gelida del torrente, cioè abbiamo fatto tante cose molto molto, diciamo, pratiche, anche insomma un po' parecchio scomode, mettersi veramente a contatto con la natura e tutte queste cose così, però la cosa che forse era rimasta di più incisa nel cuore delle persone, degli uomini che hanno partecipato, era proprio questa, e cioè di quanto quell'esperienza fosse spirituale e di quante domande avesse un pochettino andato a toccare quelle esperienze e quei giorni passati insieme. Quindi trovo che l'esperienza dell'uomo, diventare veri uomini, è innanzitutto un'esperienza interiore ed è un'esperienza spirituale.
È intrinseco proprio, secondo me.
Ragazzi, ci vediamo la prossima settimana, ogni mercoledì un nuovo episodio del podcast e la newsletter una volta al mese. Potete iscrivervi sul sito realmen.it, scritto realmen.it. Invece per l'email,
se volete scriverci un'email, cazziarci come volete, scrivi @realmen con la e.it.
Esatto, scrivi @realmen.it. Non siamo velocissimi a rispondere, ma rispondiamo, quindi
con calma.
Abbiate fiducia. Ciao ragazzi.
Ciao.